Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Vergogna.
Uno, Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qua da Salò.
Sparito tutto.
Da Salò, come è sparito tutto? Noi ti sentiamo da Salò. Leonardo Manera.
Sì, sì. Buongiorno. Ma in effetti tornerò a vivere a Salò. Lo dico sempre, no? Da 30 anni.
Esatto.
Quando sono deluso dalla vita, dico torno a vivere a Salò.
Sì, sì.
Con una certa amarezza. E mi ricordo, siccome lo dico da 30 anni, ogni tanto Franz di Ale Franz, quando mi vede così, dice torni a vivere a Salò.
È diventata la barzelletta per riassumere
l'amarezza. No, succederà veramente. L'anno prossimo torno a vivere a Salò, mi ritiro lì per la mia vecchiaia.
Vabbè, ma noi ti raggiungiamo ovunque, ormai con i nostri potenti mezzi.
No, sto lì a fissare il lago, ecco, dando il cibo ai cigni, sai che se lì ci sono i cigni,
neanche lungo i piccioni.
Lago, butto le briciole di pane ai cigni, che è proibito tra l'altro, sai?
Ma come?
È proibito dare la mollica di pane ai cigni, perché pare che provochi in loro dei disagi intestinali, quindi in teoria sarebbe proibito dar da mangiare ai cigni. Io quando lì darò delle micchette intere, gli butto proprio delle micchette, vado a farla, prendo 2 chili di pane in micchette e butto.
Ma perché odi i cigni? Cosa ti ha fatto?
Perché una volta uno mi ha inseguito e ha cercato di beccarmi. Quindi
sì,
io,
il cigno, stai attento.
Memore di quella esperienza sgradevole, voglio dare micchette a tutti i cigni lì sul lungo lago di Salò.
Ma sei un vendicativo.
Che si fidano, sì, vengono fiduciosi verso di me, io zac, la micchetta e un'ora dopo disagio intestinale.
Che verso,
mi vendico di quel
che
cigno
verso
cattivo.
Fa il cigno?
Che non lo so.
Cosa fa il
secondo
cigno?
Me non ho mai sentito i cigni fare versi.
La nostra Miriam Lucchetti, secondo me
forse così non
più
lo
un
so.
Gabbiano. No, ma il nome del verso, che verso fa? La mucca muggisce.
Sei ficcato in un bel pastigio, lo sai che oggi farò tutto il giorno così.
Sì. Ma guarda che tu hai iniziato a parlare di cigni, io mai pensavo
ma
ai cigni.
Tu mi hai chiesto che verso fa il cigno tutto il giorno così, pensa che bella puntata di Uno, Nessuno e 100.000.
Invece abbiamo tante cose da dire anche oggi con Pietro Lacorte in regia e la nostra redazione. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Dai, vai col verso del cigno, vai!
Milan, l'orgoglio di tutte le donne.
Ah, pensavo gufo, maledetto, tra cigni e gufi. Il cigno canta. Il canto del cigno. Cigno che verso fa il cigno? Canta. Ma no, dai. Non c'è un altro verbo.
Adesso, canta, ma secondo canta. Te è bello che quando ci sono gli ospiti io continuo a fare così? Stai parlando con noi ogni tanto senza motivo. Io faccio così con l'ospite.
No, se
dici
mi chiedi,
che ne ricaverebbe una buona impressione?
No, se mi chiedi è bello, la risposta è no.
Però ti piacerebbe che io lo facessi, perché ti conosco.
Comunque, il cigno reale è silenzioso, emette soltanto qualche nota come un latrato. Una roba. Cosa vuol dire una nota rapida? Tong tong. Tong tong. Cosa vuol dire? Tong tong.
Cari miei. Cari miei.
Dai Leonardo, abbiamo tante notizie da commentare. La prima, l'apicoltore. Finalmente anche le istituzioni a volte si ravvedono. Hanno tolto la multa all'apicoltore che esponeva stop bomb in Gaza, stop genocide. Hanno tolto la multa che, come scrive il Corriere della Sera, era stata data per un cartello che distraeva i passanti, i guidatori, cioè insomma avevano trovato un comma. Si trova sempre una leggina in Italia se vuoi punire qualcuno. Si sono resi conto dopo che la vicenda è finita addirittura in Parlamento con interrogazione. Gli stessi carabinieri hanno tolto dicendo che è stata data un'interpretazione errata della norma. Cioè, avranno chiamato il carabiniere solerte che ha dato questa multa dicendo: oh, appuntato.
Ma poi su mie indicazioni, almeno sono andati poi ieri a multare quelli che fanno le pubblicità di biancheria intima.
Non credo.
E di costume.
Non
quelli
credo.
Sono i veri sono le vere cause di incidenti. Quindi via.
Vabbè, comunque.
Solo donne vestite sulle pubblicità, via.
Diciamo, per 24 ore una notizia assurda. Tutti quelli che ieri ci scrivevano: giusto punirlo. Qualcuno mi ha scritto: è giusto punirlo se poi succede una rissa per quel cartello. Ma quale rissa? Ma perché se uno esprime un'opinione tu devi andare a fare una rissa?
Aspetta, ma cosa vendeva lui? Cosa vende?
Api. Cioè, api, miele, prodotti degli api.
Ma tu ti sei mai fermato in quei baracchini per strada che vendono miele, frutta?
Sì. Baracchini? Sì. Baracchini è brutto. Artigiani, baracchini sembrano dei.
Non mi sono mai fermato io. Perché mica adesso mi avrà girato tutti i messaggi di quelli, ma sì. Sarà tutto regolare.
Eccolo
così, non lo so.
Eccoli.
No, non lo so.
Tipo essere ribaltato un camion, ho recuperato della frutta. No.
Sì. Se c'è qualcuno di voi che ha uno di questi baracchini che vende in giro la frutta per strada, sulle statali, ecco. Telefonate, vogliamo sapere come funzionano i permessi per questo tipo di attività.
Comunque, DJ Luke, qua dicono: secondo alcuni il cigno in realtà starnazza, secondo alcuni strombetta o trumpettere, a seconda della specie. Vabbè, dai, adesso andiamo avanti. Oh, allora c'è questo grande tema delle tasse. C'è guardi questo maniera inutile che sbadigli, guarda che sei in video.
Sono notti che dormo poco, sto dormendo molto poco.
C'è questo grande tema delle tasse. Allora, le tasse. Oggi per una volta dissento da Michele Serra. Cercasi i soldi disperatamente alla sua amaca perché è praticamente sì, fa il solito pippone anche condivisibile, siamo un paese di evasori, dove c'è poco senso di bene collettivo, dove ti lamenti se non c'è l'ospedale che funziona, la buca nelle strade, però non tieni conto che forse è colpa nostra che non paghiamo le tasse. E quindi dice: quando non ci sono più soldi, appena si parla di tasse, la gente si scandalizza. Ma Michele Serra, ma siamo un paese di tassatori folli, siamo un paese di scialacquatori di denaro pubblico. A furia di mettere tasse e sentir parlare e solo poi, di tasse, uno magari si arrabbia un pochettino.
Mi viene un dubbio, magari sbaglio io, ma se anche metti anche che tutti gli italiani, tutti pagassero le tasse, ma visto che si fa... No, si dice che i servizi in Italia non sono adeguati perché non tutti pagano le tasse, è colpa degli evasori, ma mi viene un dubbio. Visto che non si riescono a spendere, ad esempio, i soldi del PNRR, e spesso non si sa, ma se anche tutti pagassero le tasse, siamo proprio sicuri che quei soldi riuscirebbero a essere spesi e che quindi i servizi migliorerebbero? La mia risposta è
no. Ma. Io pensavo no, tu dici almeno ma. Hai dei dubbi.
Lascio aperta una porta, uno spiraglio.
Secondo alcune teorie economiche, più lo Stato prende da tasse, più scialacqua. Cioè, non più prende soldi e più
noi.
Sistema.
Tu, quando hai più soldi a disposizione, compri il superfluo. Scialacqui i soldi, li butti lì in Viale Monza nelle attività che sappiamo. Quindi così si comporta.
Andrò al sushi, magari.
Lasciamo, stendiamo. Però è così, secondo me, anche con lo Stato. Anche con lo Stato, se avesse più soldi, gli sciaracquerebbe.
Comunque ci sono tutte attività legali in Viale Monza, tutte oneste.
Alcune sì, alcune no.
Vabbè.
Ci sono ancora il signore di Viale Monza che vedevo camminare con le mutande abbassate.
Io non l'ho mai visto, l'hai visto solo tu una volta, sei stato sfortunato, probabilmente partiva da Piazza Le Udine, ha fatto una lunga passeggiata.
C'è un signore che staziona sotto casa di Alessandro Miller con i pantaloni abbassati e le mutande anche.
A proposito di tasse, il professor Silvio Garattini, istituzione, che abbiamo avuto due giorni fa.
Ha detto, che ha compiuto 120 anni adesso.
No, credo ne compie 96 tra poco, ma è molto più in forma di me e te messi insieme. Ha detto:
questo è sicuro.
Bisognerebbe per la sanità raddoppiare il prezzo delle sigarette. Questa è la sua grande battaglia. In Francia costano 12 euro. Quindi lui dice: tassare il fumo, in pratica, tassare il fumo. E poi, altra grande battaglia di Garattini. Rivediamo il prontuario terapeutico dei farmaci. Ci sono 70 farmaci antidiabete. 80, ovviamente ognuno è casa farmaceutica al suo, i prezzi aumentano eccetera. Se facessimo dei confronti, scegliessimo i più efficaci, potremmo averne molti meno. Qui il professor Garattini, che non è un ingenuo ovviamente, sa benissimo che però è impossibile, perché vuol dire combattere contro i colossi farmaceutici, perché ognuno vuole il suo bel farmaco da poter vendere. Ma parola dello stesso Garattini, una volta lo disse anche qui, il 70% dei farmaci che trovate in farmacia sono inutili. Inutili, oppure
sono tutti
doppioni.
Sono tutti quelli che chiedo io, tra l'altro. Quando vado in farmacia dico: mi dia un farmaco inutile, così, per il piacere di comprare il farmaco, per l'effetto placebo. Il 70%, chiunque vada in farmacia ha grandi possibilità di prendere un farmaco inutile, quindi anche voi che state andando in farmacia.
A proposito di farmaci, questo pare utili, c'è un'altra notizia invece che mi ha colpito dall'Inghilterra. Tu vai a prendere per esempio l'Ozempic?
Ozempic? Non so. No, ogni tanto sì, anche se non so cosa sia, però ogni tanto
serve,
lo prendo.
No, non ti serve, ti assicuro.
Cos'è?
Il ministro della salute inglese, si chiama Wes Streeting, ha proposto iniezioni di Ozempic, che è un farmaco antidiabete, per però ridurre il grasso in eccesso, per contrastare l'obesità, che dice il ministro ci costa 11 miliardi di sterline l'anno per il servizio sanitario. Quindi bisogna, sono un freno alla nostra economia, gli obesi, cioè gli obesi, dice così, sono un freno alla nostra economia, e quindi se proponiamo questo farmaco gratuito per costringere la gente obesa a perdere peso e diventare nuovamente attivi e produttivi nel mondo economico, perché molti diventano inattivi e con un costo alla salute, ai denari pubblici.
Costringiamo, ha detto?
No, proponiamo. Ha detto proponiamo gratuitamente questo farmaco. Cioè, si vede che costa, lo diamo gratuitamente e favoriamo sta cosa.
Beh, comunque per le persone che vivono quella condizione è molto effettivamente una vita in certi aspetti limitata, no?
Ma certo, ma è
quindi
sempre
se il farmaco costa molto e se c'è la proposta di darlo gratuito potrebbe essere in qualche modo un aiuto, senza ovviamente ghettizzare quella persona.
No, certo, però sai, il confine tra lo stato etico e perché c'è il tema della libertà, poi è una malattia, dice in media prendono 4 giorni di permesso in più all'anno. Molti finiscono per non lavorare del tutto, quindi bisogna riportarli all'attività.
Il confine è sempre lì, no? Tra la demonizzazione di una persona e cercare di aiutarlo, è un po' come fai tu.
Io, cioè, cercare di aiutarlo, però scusate, prima del nostro primo ospite che è con noi, vince in assoluto. In assoluto, Repubblica scrive che è stato arrestato in flagranza e avrebbe anche fatto le prime ammissioni il direttore generale della SOGEI, Paolino Iorio, arrestato con l'accusa di corruzione turbativa d'asta, perché pare che all'arresto in flagranza di reato con una mazzetta, pare, abbia detto, secondo Repubblica, queste parole: non so che ci facciano quei soldi nella mia giacca, della tasca interna. No. Io ho invitato su Facebook tutti i nostri ascoltatori a frugare la giacca interna della propria, la tasca interna della propria giacca, che non sai mai, non sai, cioè,
ogni tanto capita, cioè, sarà capitato anche a te.
Chi
a
mi ha scritto
capitato
di aver trovato 10 euro, euro
succede, tu li metti lì, poi magari non ti ricordi, metti 5 euro oggi, 5 euro domani, quanto aveva lui?
E è stato trovato con una mazzetta racchiusa in una busta elettrosaldata. Non cosa ci facciano nella mia giacca.
Ma può capitare, io lo difendo.
Cos'è?
Lo difendo.
Stava partendo un premio Giacchetti. Perché?
Ma scusa, non ti è mai capitato che ti danno una busta, tu lo apri al momento, la metti in tasca, poi la dimentichi e poi scopri che erano dei soldi?
Elettrosaldata? Elettrosaldata? Con qualche
non l'apri proprio perché è elettrosaldata. Dici, guarda cosa ti è. Sì, sì, poi guarderò. Poi dici, capito, è elettrosaldata, come faccio ad aprirla? E poi te lo ritrovi. Vabbè. Io sono dalla parte, non sono un colpevolista, sono garantista fino alla fine.
Anch'io, garantista. Certo che i soldi
i giudici devono fare il loro lavoro serenamente.
Sì, soldi. Vabbè, sì, sì. Vabbè. Allora parliamo di
fiducia nella giustizia.
Esatto.
Ho fiducia nella giustizia e nel lavoro della magistratura.
I soldi nella propria giacca a sua insaputa. Va bene, dai.
Sono pronto per fare il politico.
Esatto.
Ho fiducia nel lavoro della magistratura.
Parliamo
fiducia.
Di attualità internazionale. Smettila. Salutiamo Domenico Quirico, inviato della Stampa, che torna. Buongiorno. Buongiorno Quirico.
Buongiorno
anche,
a voi.
Anche da inviato, controlli ogni tanto nella giacca interna che magari sono finiti dei soldi che uno non sa.
Proprio io.
Non sa di non
consiglierei
avere.
Consiglierei all'avvocato di questo signore una, come dire, teoria difensiva più, diciamo, solida. Ecco, mettiamola così.
Vedremo. Parliamo di questioni più alte, perché e più alte e più gravi, ecco, alte anche nella loro gravità. A che punto siamo, visto che abbiamo detto l'ultima volta ci siamo sentiti, le diplomazie ormai sono ammutolite o rese ammutolite, ormai suonano solo il rumore dei cannoni. A che punto siamo? Mi ha inquietato leggere che secondo alcuni Netanyahu, secondo la CNN, avrebbe già i piani per un attacco all'Iran, che vedremo di che tipo sarà.
Direi che siamo tragicamente allo stesso punto dell'ultima volta in cui ci siamo sentiti, cioè se parliamo del Vicino Oriente, la progressione negli eventi sembra inesorabile, cioè siamo partiti da Gaza, poi il Libano con l'allargamento delle operazioni via via in Libano, Nord, Beirut, eccetera eccetera, la Siria che è stata coinvolta inevitabilmente perché gli israeliani hanno sempre colpito in Siria in questi anni. E resta il capitolo finale, che per gli israeliani è veramente l'unico che conta, cioè il vero nemico è Teheran, sono certo i suoi e le sue appendici in quello che chiamavano lo schieramento della resistenza, l'asse della resistenza, eccetera. Quindi diciamo che prima o poi questo passaggio finale per modo di dire, perché questa è una vicenda che continuerà purtroppo in secolo avverrà. Con le cadenze che Israele ritiene più utili alle sue strategie di ridisegnare il Vicino Oriente secondo i propri intendimenti.
Però a proposito dell'UNIFIL, quelli che dicono è stato un po' un fallimento, magari non per colpe dell'UNIFIL in sé o dell'ONU, ma de facto sbagliano di tanto?
Beh, dipende da che cosa si voleva in questa operazione. Insomma, la storia dell'ONU purtroppo è piena di fallimenti, ce ne sono alcuni che sono per certi aspetti ancora più clamorosi di quelli del sud del Libano. Penso alla presenza dei caschi blu in Congo, dove sono lì da decenni e assistono inerti al moltiplicarsi dei gruppi armati, ai massacri, alle fughe di decine di migliaia di persone e addirittura all'arrivo, al debutto al centro dell'Africa anche delle formazioni jihadiste. È stato detto, ridetto, e credo che ormai sia chiaro a tutti. Il problema è nella divaricazione che c'è tra gli straordinari, virtuosi, meravigliosi intendimenti che sono stati attribuiti alle Nazioni Unite nel momento in cui sono nate e quello che è accaduto dopo, cioè che il mondo non è più quello del 1945, 46, 47, quando le Nazioni Unite furono formate, si creò questo gruppo, diciamo, che controllava le Nazioni Unite, che erano i vincitori della Seconda Guerra Mondiale. E ormai non c'è più niente, tutto questo mondo lì è in frantumi. L'idea che possa continuare a funzionare qualcosa che non è più legato al tempo storico è assolutamente, come dire, paradossale per molti aspetti.
Ma se Israele decidesse di agire in qualche modo contro l'Iran, potrebbe farlo, diciamo, con mano sostanzialmente libera anche dopo l'elezione del nuovo presidente americano, oppure dovrebbe fare i conti con la situazione cambiata negli Stati Uniti, visto che alla fine è il principale alleato di Israele?
Non credo che l'esito delle elezioni americane possa in qualche modo modificare come dire, tutte le intenzioni di Israele. Secondo voi, il rapporto tra Stati Uniti e Israele, io francamente in queste arrabbiature, in questi furori descritti in modo con quanto attendibilità da giornali e cose, tra Biden, tra l'amministrazione americana e Netanyahu, eccetera, non ci credo zero.
Cioè che Biden sia arrabbiato, non ci credo che Biden in qualche modo strigli Netanyahu in questi ultimi
mesi. Ma figuriamoci, una gigantesca commedia con cui l'amministrazione americana cerca di tenersi coperte le spalle in relazione alle elezioni di ormai prossime di novembre. Non esiste nel Vicino Oriente un alleato per gli Stati Uniti diverso, più affidabile e più potente di Israele. Il rapporto tra Israele e i presidenti americani di qualsiasi colore e tendenza è immodificabile. Per cui diciamo che si fa un po' finta di dire ma non far così, non esagerare, tieni conto che eccetera, ma poi in realtà questo legame ha continuato a funzionare, abbiamo dato aiuti militari di cui parte Israele ha bisogno fino a un certo punto, perché c'è un rapporto nelle armi tra Israele e Stati Uniti, un rapporto di andata e ritorno, ritorno andata, cioè gli israeliani provano delle armi americane o suggeriscono agli americani degli armamenti che poi gli americani mettono in pratica anche per i loro eserciti, quindi tutto questo non ha un fondamento politico. Sì. Il fatto che vinca Kamala Harris o vinca Trump non cambia niente, forse Trump sarebbe ancora più, si limiterebbe a non strigliare nessuno e gli lascerebbe fare come vogliono, ma esattamente quello che farebbe anche Kamala Harris.
Sì, ieri è venuta fuori anche questa notizia di questa base segreta, che evidentemente è segretissima, non è nel deserto del Negev in Israele, dove racconta i giornali, americani e israeliani lavorano insieme a, non lo so, immagino anche ad armi, strategie.
Sia sempre stato così il rapporto, cioè se uno legge, ma fa anche la stessa atomica israeliana, che ci sono tutti vari racconti, la spia che rubò i segreti e poi li trasferì in Israele, una vicenda che fece scrivere libri e allungare i giornali di chilometri, in realtà poi anche secondo molti fu un finto furto. I due erano d'accordo a lasciarsi derubare dei segreti perché gli andava bene che qualcuno in quella zona del mondo doveva leggere. Epoca c'è ancora il confronto, l'Unione Sovietica, tutte queste storie qua, forse avesse la garanzia assoluta, perché la bomba atomica è la garanzia assoluta, e lo sanno bene gli iraniani, gli ayatollah, infatti è una corsa contro il tempo, arrivano prima gli iraniani all'atomica diventando intoccabili o arriva prima Israele demolendoli e impedendogli di averla? Questo è il vero nodo del problema, non la vendetta di questo o di quello.
È un nodo che per ora lasciamo lì. Intanto grazie Domenico Quirico, inviato della Stampa, e da questo nodo forse riprenderemo, perché tanto questa vicenda ce la riporteremo avanti. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi andremo appunto idealmente in America col nostro Andrew Spannaus, appunto per avvicinarci alle elezioni tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Look, if you had one shot, one opportunity,
no.
To seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip.
Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it, he knows. His whole back's to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this
your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose.
No, Manera, non buttare il pane ai cigni, perché si formano le cosiddette ali di angelo, sottili sottili, non possono nemmeno volare.
Sì Milan, sono d'accordo, per quei cartelli lì non succedono risse, non capita nulla di particolare, ma se qualcuno si azzarda soltanto a mettere "io sto con Israele", dopo 4 secondi e mezzo ti ritrovi già una marea di gente fascista, sei il solito sionista.
Sbagliano. Allora, ma perché oggi c'è uno straordinario nonno Marshall? Chi è Andrew Spannaus? No, Andrew?
Buongiorno. Hello?
Chi è nonno Marshall? Nonno Marshall?
Nonno Marshall? Sarà un rap.
Marshall Mathers? Chi è che canta qui? Eminem.
Marshall Mathers. Eminem. Nonno Marshall.
È diventato nonno.
Ma tu cerchi di confondermi la mattina presto.
Ma niente, sa. Ma come sei qui dall'America? Vabbè, insomma. È diventato nonno.
È dopo il mio tempo, Eminem. Sai, io sono un po' più vecchio. Sai.
Oggi compie 52 anni.
Lui?
Sì. Vabbè. Allora, Andrew Spannaus, Eminem con That's America.
Senti però, sì? Eminem due volte M, Marshall Mathers, insomma.
Certo.
M.
Adesso fa quello che sale.
Mi faccio
cose.
L'etimologia. sì.
Allora, oggi il tema che ci avvicina alle elezioni è quello della criminalità. Tema molto caldo in qualsiasi società, anche quella americana, ovviamente.
In questa campagna elettorale si parla tantissimo da parte repubblicana questo, perché si vuole dare, contribuire al senso un po' del caos, della disgregazione della società, le cose vanno male, c'è l'inflazione, c'è il fentanyl, la droga, ci sono le guerre e c'è criminalità dappertutto. Trump lo mette proprio al centro, ho visto un suo comizio di ieri, proprio cartelli enormi, fermiamo i ratti dei migranti, degli stupratori, gli assassini.
Cioè, perché criminalità e immigrazione vengono, come dire, legate, no? Da Trump
sì, poi in realtà non è così, cioè i dati non dicono che i migranti fanno più crimini, anzi probabilmente fanno meno, hanno un po' paura di quelli che sono illegali, hanno paura di interazione con la polizia, ma la questione è che negli ultimi anni c'è una percezione di un grande aumento della criminalità, e se chiediamo ai cittadini quando fanno i sondaggi, comunque sono 40 anni che dicono, ogni anno dicono sì c'è più criminalità rispetto all'anno scorso. Poi praticamente
è un tema interessante perché se ne parla sempre anche in Italia, no? La percezione e i numeri, però in Italia si dice sì, i numeri in realtà li dovete interpretare, dai, in Italia molti non vanno a denunciare magari i piccoli furti perché tanto è inutile, ecco, questo tema c'è anche in America oppure no? Cioè in America se uno subisce un furto lo denuncia.
Si parla di questo per i furti, per esempio, cioè che magari non vengono tutti riportati, però la questione è che fa presa che comunque è vicino ai livelli più bassi degli ultimi 5 cioè in 30 anni, dagli anni 90 i furti sono ridotti del 74%, le aggressioni del 40%, l'omicidio del 34%, però durante la pandemia c'è stato un aumento. Cioè, questa è la cosa su cui si gioca, nel 2020 un aumento fortissimo di omicidi, per esempio. Vabbè, tra l'altro c'era Trump ancora la Casa Bianca, ma non importa. Quindi
no, i numeri dicono questo, no. Lo ripeto perché Andrew c'è un piccolo problema di collegamento.
C'è un piccolo problema, si sente molto male.
No, ogni tanto, cioè, ogni
è
tanto
un problema enorme.
Sente male.
No. Non c'è la connessione stabile, non è stabile. Ma si sono sentite forse
schermato.
Quattro parole.
Sei in un palazzo schermato. No, ma comunque abbiamo capito, cioè che c'è una riduzione di furti, 74% in meno, aggressione 39% in meno e omicidio 34% in meno negli ultimi 30 anni. La pandemia però effettivamente ha fatto aumentare. Ma come mai la pandemia in genere?
Perché è cresciuta l'aggressività in tutte le persone quel periodo.
Però c'era anche meno immagini, circolazione di persone, meno inizio.
Sì, ma in America non c'era cazzato. Lockdown.
È vero, lockdown, certo. Esatto.
No, lockdown no. Non c'era.
Certo, è vero, è vero.
C'era gente senza lavoro. C'era un po' di irritazione, sì, e quindi l'aggressività è aumentata. E poi per, diciamo, per due anni sono rimasti, i livelli sono rimasti abbastanza alti, ha cominciato a calare fortemente nel 2023.
Ecco, ci puoi spiegare se più nelle città, più nelle campagne, in quale stato degli Stati Uniti il tema criminalità è più sentito?
Qui si parla moltissimo di San Francisco, chi segue le notizie oppure i social vedrà che si parla del disastro di San Francisco, dove non c'è più, non c'è più ordine pubblico, ci sono i furti organizzati nei negozi, o si parla delle, soprattutto delle grandi città, questo è comunque fa della narrazione, perché si dice i democratici governano le grandi città, non sono in grado di fermare la criminalità.
Beh, guarda che però
un aumento, anche adesso un calo.
Sì, una mia cara amica che è andata a San Francisco mi ha raccontato proprio di, non so, aver visto, che ha una percezione così di degrado rispetto alla San Francisco di 15 anni prima, che aveva visto molto molto peggiorata.
Ma questo è della tendenza di uscire dalle città. No, la pandemia ha svuotato gli uffici,
sì,
e meno gente e il centro non funziona più.
Quindi insomma l'abbandono del centro. È legata la criminalità alla diffusione delle armi? Questa è...
Ma no, cosa dici?
No,
perché dici una cosa di questo tipo? Uno... Cioè, c'è da solito pregiudizio contro l'America, non si può. Solo perché abbiamo le armi e le usiamo per sparare le persone.
A che età si regala un primo fucile a un bambino? Quando fa la prima comunione?
Beh, lui ha 16
si regala
anni,
la catenina d'oro?
Sì, esatto.
E gli si regala un Kalashnikov, un Winchester.
L'età giusta è 16 anni, no? Quindi poi dipende dove sei, poi chi va a caccia anche prima. Però io ripeto, io con il mio fucile non ho mai pensato di usarlo contro qualcuno, mai pensato. Certo, ci sono anche altri che lo utilizzano contro le persone. Ecco, diciamo che la differenza è che in Italia, quando c'è l'accoltellamento, come c'è stato in questi giorni o se ne parla spesso, uccide qualcuno. In America spara e magari ne uccide 5.
Ecco.
Quindi siamo tristi avanzati da questo punto di vista.
Insomma, purtroppo sì. Però, caro Andrew, voglio farti sentire una frase di Donald Trump. Ogni giorno ci sono i comizi. Due giorni fa ce n'è stato uno straordinario, cioè il raccontato di Trump che per 30 minuti ha fatto il DJ. DJ, tra l'altro, esatto, il nostro Pietro Lacorte lo imita benissimo in regia. Balla in un modo Trump che vorrei definire, ma non posso definire perché in questi tempi woke non si può.
Esatto.
Però ha delle mossettine che io lo guardo e dico: ma davvero questo signore nella vita balla così? Cioè si muove così?
Adesso ti seguo nel non dire, ma dire ma senza dire. Cioè Trump, io ho avuto sempre questo grande dubbio su come si proietta, come molto mascolino Trump. Usa un linguaggio molto aggressivo, però poi attenzione. fisicamente insomma
fa le mosse.
Ma io non l'ho visto, non l'ho visto.
Ma tu
descrivete
non
bene
visto?
Queste mosse. No, non l'ho visto. Descrivetemi
balla così,
bene queste mossettine.
Lo faccio vedere in video per chi mi vede. Balla
che non
così.
Aspetta, che non ci sto guardando.
Fa partire YMCA e fa così. Fa. Ecco, adesso mi sto muovendo. Cioè è un misto tra tra un robot, bloccato e Andrew, concludi tu la frase, tra un robot. Assumiti le tue responsabilità.
Mi sembra che balli come quasi tutti noi alla fine, no?
Ma guarda, ma se tu alla festa hai dato spettacolo con delle mosse che sono diventate un video,
il Pillsbury Doughboy. A me fa venire in mente il Pillsbury Doughboy,
cioè?
Questa era una figura della pubblicità dell'impasto per le torte, no? Quindi è molto ciccio, un po' rotondetto e si muoveva in modo un po' rigido, però
un po' rigido. Però sentiamo dopo il body shaming di Andrew Spannaus nei confronti del suo possibile neo presidente, che per questo gliela farà pagare. Noi manderemo tutto questo tradotto in inglese. Facciamo sentire ieri Donald Trump, così ci dice anche cosa ha detto. Senti,
Occupied America, they call it occupied. We're being occupied by a criminal force. And we're an occupied state that refuses to let our great law enforcement professionals do the job that they so dearly want to do. You know, they want to do the job so badly.
Vedi, but cioè, la criminalità, no? Punta
siamo
su
uno
questo.
Stato occupato.
Uno Stato
siamo
occupato.
Uno Stato occupato, uno Stato occupato da una forza criminale. Bisogna liberare l'America da questa forza criminale.
Quindi,
no? Perché per lui i migranti sono tutti, criminali.
Tutti criminali. E sappiamo anche che cosa fanno in alcuni... in alcune località, no?
Però evidentemente però questo tipo di comunicazione ha un riscontro sull'elettorato, insomma, altrimenti
questo è chiaro, lui gioca appunto su quest'idea che la società perde i valori, perde i suoi capisaldi e tutto questo è colpa dell'immigrazione. Poi in realtà i numeri non dicono così, poi ovviamente ci sono dei casi e quindi sfruttare questi casi, ma non cercare di risolvere i problemi è fin troppo comune nella politica americana, non solo americana forse.
Eccolo lì la frecciatina. Caro Andrew, That's America, tra l'altro è giovedì, oggi esce la nuova puntata del podcast dedicata a non te lo ricordi,
dedicata
a un collega di Eminem, dedicata a Diddy, Puff Daddy, P, Sean Combs, Love, chiamatelo come volete, insomma,
Love forse ha esagerato sulla parte Love, Diddy,
sì, esatto,
perché insomma l'ha interpretato a modo un po' suo,
sì. Ha più problemi che nomi, insomma, più problemi che nomi in questo momento con la giustizia. Grazie Andrew, ci sentiamo domani.
Rinchiuso,
sì.
Erica, ciao.
Nessuno. 100 Milan.
The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker.
Offrogiacca da lasciare indisturbata, si sa mai che qualcuno ci metta qualcosa dentro.
E c'è chi trova soldi nella giacca senza saperne il motivo, e c'è chi li trova nella cuccia del cane senza sapere che il cane comunque aveva risparmiato negli anni. Ciao, buona giornata.
Sai che non ricordo più chi era?
Sì, è stata la vicenda.
Non ricordo più.
È stata la vicenda, furono trovati nella
ricordo
casa.
Ricordo la cuccia, ma non ricordo chi era il titolare.
L'onorevole ex Cirinna col marito Sterino Montino.
Sì.
Però credo non siano stati. Insomma, hanno trovato questi soldi e li hanno denunciati immediatamente. Questo.
Però è stato condannato il cane, ho saputo.
Non lo so.
Quanto hanno dato il cane?
Credo di no. Va bene.
Sì, è tardi. Io avrei voluto completare il mio monologo di ieri, ma
no, lo fai alle 10:05. Dai, che c'è un ascoltatore, abbiamo un minuto, poi lo fai. Ruggero da Brescia.
No, non lo so. Ruggero da Brescia. Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Ah, volevo solo fare un'osservazione, perché sento sempre parlare di governo che scialacqua i soldi. Il che da un certo punto di vista è assolutamente vero, però se io poi vado a vedere come scialacqua questi soldi mi accorgo che molti ritornano comunque sui cittadini, per cui se, per spiegarci, quando comprano dei macchinari in certi ospedali che dopo non li adoperano, però qualcuno quei soldi li prende, sono le ditte private medicinali di cui si parlava prima, il 70% sono soldi che vanno a finire alle industrie private che a loro volta fanno lavorare anche la gente.
Sì, ho capito, però scusi, i soldi delle tasse se devono essere utilizzati per servizi, sì, siamo contenti per la ditta privata che ha venduto un macchinario inutile,
e avrà dato dal lavoro
sì, a 10
dipendenti che non lavorano, cioè si ridistribuisce, sì. Comunque è una ridistribuzione del denaro.
Bravo, sì. Questa mi sembra una bella teoria, sì,
va bene, ho capito, ma noi dobbiamo essere contenti se lo Stato compra un macchinario inutile e per questo favorisce un'azienda e i suoi 15 dipendenti.
Partecipiamo tutti a questo spreco, per cui di fatto non è che li mettono in tasca qualcuno, qualche essere misterioso,
a parte che
vengono ridistribuiti in maniera sbagliata, a volte, per l'amor di Dio, però mi creda, vengono ridistribuiti
magari in modo clientelare,
capito,
però.
Esatto, ma poi non vengono ridistribuiti per favorire un ospedale pubblico, dare più poliziotti in un commissariato di polizia in più, volanti alla polizia, ai vigili del fuoco,
ma giusto, vengono ridistribuiti agli amici, sì, agli amici degli amici, ecco, questa è la logica,
ecco,
giusta,
perché magari l'azienda che vende il macchinario è dell'amico del funzionario,
Stare in piedi uno Stato altrimenti? Bravo Ruggero,
andiamo al giornale radio.
1, nessuno, 100 Milan.
No, che succede? Oddio, Massimo, aiutate Massimo.
Sono Vincenzo da Ferrara, domandone, ma per caso mi stampo sulle palle Trump?
E per via del resoconto della serata a Sesto San Giovanni, la Stalingrado del Nord, non si sa più niente, hanno ritirato il passaporto a Spannausers.
Ah, è andata bene, ma non ci sta sulle balle Trump, ma perché c'è uno... Non si può fare una...
Ma io preferirei se vincesse Trump, lo dico liberamente. Sarebbe molto più interessante, anche molto più divertente, perché con Kamala Harris sappiamo già quello che succede, come è stato adesso con Biden, gira e rigira.
Diciamo
con
che
Trump invece.
Il lato oscuro di me ti segue, nel senso che con Trump sicuramente ci sarebbe tra mille virgolette da divertirsi, però non sarebbe un gran divertimento forse.
Io lo dico senza virgolette.
Sì, ma certo. Sì, no, perché il divertirsi a volte sarebbe legato anche a cose un po'. Ma senti un po', cosa succede adesso? Ah, tanto succede
e
che
poi
maniamo...
si rivedrebbe di più anche Melania, no?
Ecco.
Credo.
Ecco, questo è un problema per te. Comunque, intanto succede che c'è un altro ascoltatore.
I soldi di Cirinà non li hanno trovati loro, li ha trovati un operaio che quindi era un testimone.
Sì, è vero.
E loro li hanno consegnati alla polizia.
Va bene, adesso non dobbiamo fare il processo qua. Comunque, allora, la seconda ora di Uno Sono 100 Milan, cosa succede? Che adesso tu fai un resumé del pezzo di ieri?
Lo rifaccio paro, lo rifaccio dall'inizio. Gli ascoltatori che abbiamo sono sempre gli stessi, cambiano, molti se ne vanno ogni giorno, ho saputo. Quindi
è una vera
Molti abbandonano.
È una vergogna questa cosa. Cioè, non fai neanche un riassunto. Cioè, tu riprendi dall'inizio. Vabbè.
Ma dall'inizio, certamente. Prego, base Allegra. Spero di non ricevere telefonate, perché altrimenti dovrei interrompere e ricominciare poi domani. Diventerebbe infinita la questione. Aspetta un attimo che accendo il telefono.
Dai.
Aspetta un attimo.
Io lo so che ha avvisato un suo amico, chiamami tra due minuti, sì, prego.
Vai, impostazioni, togli modalità aerea e dopo posso cominciare. Allora, un attimo, eccola qua, impostazioni, uso in aereo, tolto.
Sì, bene.
Allora, lo confesso, sono molto colpito dalle prestazioni sportive di Jannik Sinner, vince sempre lui.
Ma l'ho già sentito.
Anche l'ultimo torneo.
No, dai. Guarda, questo è Pietro. Ma quante telefonate ricevi al giorno?
Cosa faccio? Rispondo o no? Sono in dubbio.
Dai, ma dai, fai apposta.
Non faccio apposta, te lo giuro, sono sincero. Chiedo solo chi è. Pronto? Ah, è Carlo Pastori. Aspetta che ti metto in viva voce. Ciao Carlo.
Ciao. Volevo sapere se vieni a giocare a calcetto domani sera.
No, non posso perché mi fa male, mi fa male la gamba e la schiena.
Ma ascoltate, ma siamo in diretta su Radio 24. Ma certo, ma io non lo so, ma vedi che lo fanno apposta, vedi che è una congiura, vedi che è un complotto.
Vabbè.
Tanto Carlo, tu hai incontrato qualche volta anche Alessandro Milan, se non sbaglio.
Sì, ma
no,
che vergogna.
Assolutamente, siamo stati al Manzoni insieme.
Sì,
che
sì,
vergogna,
sì.
Che vergogna.
Che idea ne hai ricavata come persona di Alessandro Milan?
Diciamo che è la tua... ti bilancia, ecco, diciamo, ecco, dal punto di vista... Lui è una gran bella persona.
Ottimo.
Oh, ottimo.
Bene,
sì, tutto per far saltare il pezzo a Manera. Comunque, Carlo, ti ringraziamo molto.
Che è un grande fisarmonicista qui, Carlo Pastori. Potrebbe venire un giorno in studio a suonare un po' la fisarmonica. Sei d'accordo, Carlo?
Volentierissimo.
Facciamo una canzone di Annacci insieme qui alla radio. Va bene?
Tutto per
loro. Assolutamente sì.
Tutto pur di non scrivere. Pur di
un
non
abbraccio
scrivere.
Grande.
Ciao grazie, Carlo, grazie.
Carlo,
grazie mille.
Grazie anche del tempismo della telefonata. Va bene. Quindi adesso?
E a questo punto non riesco più a finirlo.
Vacca tutto.
Sì, mi ha chiamato Carlo Pastori, non è che...
No, chissà perché ti ha chiamato, tra l'altro.
Vediamo un attimo. Allora facciamo così, visto che tu poi polemizzi.
Ma non è che allora polemizzo, ormai cosa vuoi polemizzare? Cioè, uno polemizza nella speranza di
allora
sistemare le cose,
così.
Ma non
facciamo così.
Vediamo.
Faccio solo il finale e domani faccio la parte centrale. Allora, tenendo in mano un po' meno la racchetta e un po' di più il calice dello spritz, vantandosi in tutti i bar Jimmy d'Italia e del mondo. Finito.
Metti
l'applauso.
Sinner, almeno diciamo il soggetto Sinner. Ma tra l'altro, scusa, ieri hai detto Sinner con tutti questi soldi rinuncia, basta, ormai hai guadagnato tutto. Sì. Ma lo sai dov'è adesso Sinner?
Stai allenando?
Ma no, ma sei distratto, non ascolti neanche
il
giornale.
Non ha detto niente ieri.
C'è
oggi.
Un
no,
torneo
dov'è?
Esibizione, è un torneo che non conta nulla, è solo una questione proprio economica. Ci sono tutti i migliori al mondo, lui, Medvedev.
Certo, in Arabia, torneo esibizione, lo so.
Pensate, cari ascoltatori.
Ma è sempre lì a lavorare in qualche modo, ma sempre lì a giocare a tennis. No,
pensate, cari ascoltatori, che in questo torneo c'è gli arabi, siccome vogliono i master, le finali. Master di tra due anni, cioè stanno cercando di spostarle da Torino, insomma, danno a chi si ha solo per il fatto di presentarti a questo torneo, se per il grande, $1,5 milioni.
Sì.
Di dollari. Se vinci, $6 milioni, più o meno come un torneo del Grande Slam. Beh, è un torneo esibizione. Ieri Sinner ha battuto Medvedev 6-0-6-3. E quindi hanno calcolato che Medvedev, per aver vinto tre giochi, tre giochi ha guadagnato 500.000 euro a gioco, perché la sola presenza comportava €1,5 million
in Arabia
dollari.
Così si sa, anche i calciatori vengono strapagati, gli allenatori.
Infatti guarda, io tra l'altro questo, tutti i soloni, i tromboni, i moralisti adesso diranno che vergogna, ma sono i soldi che girano nel mondo del tennis a quei livelli e in Arabia, non è che, beh, non è che gli altri tornei siano poverini. Però è quello.
Comunque, cioè, questa idea di Sinner di continuare a giocare nonostante abbia ormai 23 anni, probabilmente è colpa dei, dei genitori che gli hanno dato questa etica del lavoro, del sacrificio. Infatti, nel
cosa
monologo
vuol dire,
a un certo
nonostante
punto,
abbia ormai 23 anni,
sì, è ricco, a 23 anni dovrebbe smettere. Invece, probabilmente i genitori gli hanno trasmesso questa etica del lavoro eccessivo. Dovrebbero dirti.
Lo dici con un sorta di disprezzo.
Sì, i genitori, è un consiglio che do ai genitori di Sinner, dovrebbero dirgli: Yannick, a 23 anni hai già raggiunto tutto, molla il colpo, goditi la vita, se vuoi veniamo con te a spassarcela. Questo è il messaggio che i genitori di Sinner dovrebbero dare al figlio. Sbagliate, genitori,
magari,
di Sinner.
Magari dacci anche un po' dei proventi e poi...
Ma certo, dovrebbero spassarsela tutti insieme, la famiglia Sinner, no? Che va sempre a giocare, gli viene poi l'epicondilite sicuramente.
Speriamo di no, dai, andiamo al traffico.
Viene a tutti il gomito del tennista, figurati se non viene un tennista.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Forgot to reminisce, but don't forget to say goodbye. Goodbye. Follow in your footsteps and the trail you left behind. Watching out for all the mines. I can feel your heartbeat and the blood rush through your veins. Time has disappeared, but all your love still feels the same.
Allora, sono le 10:20. Adesso vogliamo aprire una pagina che sicuramente è molto delicata, come come è sempre delicata la situazione quando una persona si toglie la vita, in questo caso un ragazzo di 15 anni, varrebbe sempre quando una persona si toglie la vita la celebre frase, o meglio le ultime parole di Cesare Pavese quando lo fece e lasciò il famoso biglietto concluso con le parole: non fate troppi pettegolezzi. Però qui a leggere i giornali c'è forse da interrogarsi sulla fine di questo ragazzo che ha preso la pistola del padre, si è tolto la vita, Leonardo si chiamava, 15 anni, perché se, senza voler far processi a nessuno, perché la situazione ovviamente è tutta ancora da chiarire, la scuola si difende dicendo non c'era nessun tipo di bullismo, ma il ragazzo pare che avesse mandato messaggi ai genitori dicendo: i professori non mi aiutano, io voglio lasciare la scuola, non ce la faccio più. Se alcuni parlano di insulti a sfondo sessuale, sei una femminuccia, di presa in giro, ecco, ma guardate, al di là di questa vicenda, su Repubblica oggi ve ne do un'altra di notizia, invece pare questa accertata. Maddaloni, in provincia di Caserta, un gruppo di 5 ragazzi prendono in giro un compagno di classe autistico, lo hanno messo in una chat e lo obbligavano a postare sul gruppo messaggi a sfondo sessuale, spogliarsi, condividere le foto, cioè l'hanno messo in mezzo, con l'aggravante appunto di avere a che fare con un ragazzo autistico. Tanto lavoro ancora per Mirko Cazzato, che salutiamo, cofondatore dell'associazione Antibullismo Ma Basta. Mirko, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te, davvero. Dico tanto lavoro da fare perché, beh, insomma, di queste vicende tu te ne occupi da anni. Con la tua associazione hai vinto anche un premio internazionale, ricordiamo, un riconoscimento internazionale. Cosa si può dire senza fare troppi pettegolezzi?
Atteniamoci a quello che è uscito dai giornali, che è già tanto sconvolgente, ecco, partendo da questo punto di vista. Diciamo che da quello che si apprende dai giornali, anzi notizia che ho letto appunto anch'io questa mattina, di una notizia sul giornale, diciamo, nazionale, non farò il nome nel caso non posso, diciamo che ci sono tutti i presupposti per immaginare che la scuola stia insabbiando questo caso di bullismo. Perché? Ma diciamo, perché insabbiando? Diciamo, io non do una colpa alla scuola, io non do colpe, non sono nessuno per dare colpe, io mi baso solo sull'esperienza di questi anni di attivismo contro il bullismo. E diciamo che stanno riportando una notizia che noi sappiamo già da 2 anni, ovvero che le scuole ancora non sono pronte nel manifestare eventuali casi di bullismo all'interno delle proprie classi. Questo noi l'abbiamo capito 2 anni fa, quando abbiamo risolto un problema che fino a 2 anni fa tutti quanti, ma ancora oggi, diciamo, affermano che i ragazzi non parlano, che quando c'è un caso di bullismo nessuno lo viene a sapere, tutti lo nascondono.
Non è così invece, secondo te?
Diciamo che era così, sicuramente in alcuni casi ancora è così, però in tanti altri casi non è così. Noi, andando nelle singole classi, parlando con i ragazzi, spronando i ragazzi nel parlare con eventuali casi per eventuali casi di bullismo, ci siamo accorti, ci siamo imbattuti in un problema, in uno step successivo. Cioè, abbiamo risolto il problema del fatto che i ragazzi non parlavano, ma ci siamo trovati davanti al problema degli adulti che o non sanno come intervenire, oppure, non sapendo come intervenire, non fanno niente. Quindi, diciamo, cercano di insabbiare, cercano di nascondere, cercano in qualche modo di far finta di non ascoltare.
Ma quando dici adulti, intendi adulti del mondo delle scuole, senza generalizzare, adesso lo so che ci ascolteranno moltissimi operatori, adulti, scolastici.
Adulti in generale, senza generalizzare, però, diciamo, parliamo di percentuali, la stragrande maggioranza abbiamo riscontrato che fa questo. Ma ripeto, non è colpa delle scuole, ecco, io voglio puntualizzare questo, che non do colpa a nessuno, non do colpa alle scuole. Purtroppo viviamo in una società dove io mi metto nei panni del dirigente di un'istituzione scolastica, purtroppo fino a quando passerà l'idea che se in quella scuola c'è un caso di bullismo non è una buona scuola, tutte le scuole faranno questo. Io genitore incomincio a pensare che in quella scuola, se ci sono stati 5 casi di bullismo, mio figlio non lo iscrivo, quella scuola non farà mai emergere casi di bullismo. Invece il pensiero deve essere al contrario: se in quella scuola ci sono 5 casi di bullismo e non c'è manco un suicidio, vuol dire che la scuola è molto attenta, vuol dire che aiuta i ragazzi.
Sì, ma guarda, faccio un esempio: è come quando succede un episodio di criminalità in un piccolo paesino e il sindaco dice no, ma il buon nome della città, del paese, ma cosa c'entra? Cioè, nel senso, sì, esatto, cioè capisco l'effetto mediatico, però se anzi una istituzione ha gli anticorpi per isolare casi negativi.
Esattamente questo. Bene, esattamente questo. E quindi finché non passerà questa mentalità, ma in tutti noi, in tutte noi come persone, finché non passerà la mentalità che quando c'è un problema, tutti abbiamo problemi, quindi è impensabile che una scuola non abbia dei problemi. Quindi se noi incominciamo a pensare questo, che le scuole, tutte le scuole del mondo hanno dei problemi, però ci sono scuole che li nascondono perché non sanno risolverle, e forse quelle non sono buone scuole. Altre scuole invece che le esternano, le risolvono. Quelle sono buone scuole. Io mio figlio lo iscriverei in una scuola dove diciamo
è emerso un caso di bullismo.
Certo, perché vuol dire che sono attenti, il personale c'è, sono pronti e risolvono quel problema.
Anche perché è impossibile che in una scuola non ci sia una persona che non faccia.
No, è impossibile. Ci sono sempre i soprusi, diciamo, forza, dove ci sono ragazzi che stanno crescendo. Si parla sempre comunque di ragazzi che devono crescere, che si stanno approcciando, che ancora devono magari scoprire se stessi, quindi comunque è normale, diciamo, che ci siano delle frazioni, no, tra i ragazzi. L'importante però è saper gestire quelle situazioni, sia da parte dei ragazzi stessi che da parte del mondo degli adulti.
Leonardo, ha una domanda per
te. Dicevo, io ho la sensazione che adesso le scuole tendano in generale, dico, a comportarsi così, cioè a parlare di quei casi di bullismo che si verifichino. Mi sembra che negli anni sia abbastanza cambiata l'impostazione, non ha questa impressione?
Ma dipende da tanti fattori. Se quella scuola ha qualcuno su cui poggiarsi, molto probabilmente sì. Faccio un esempio: le scuole in cui andiamo noi, prima del nostro arrivo sono scuole un po' restie, dopo il nostro arrivo sono scuole che ne parlano liberamente, forse perché si sentono sicure, forse perché hanno un'arma in mano con la quale poter combattere questo fenomeno. Quindi io credo che se alle scuole viene data un'arma, anche se è brutto questo termine, però diciamo una metodologia per poter affrontare queste tematiche che non sono belle, diciamoci la verità, comunque nessuno si augura che nella propria classe ci sia un caso di bullismo, però dobbiamo mettere nello su bianco che c'è la possibilità, c'è una grande percentuale, l'importante è saperla come contrastare, come
sì, dare quella ragazza. Non credo che esistano scuole esenti da questo fenomeno, certo, maggiore o minore, però alla fine dentro la scuola, ma insomma io stesso quando ricordo frequentavo le elementari e poi le medie, c'erano casi. Certo, sono passati 40 anni.
No, ma hai ragione, Leonardo. Non esiste scuola. Ma sì, non esiste scuola esente, non esiste generazione esente, no? E questo
ma è così. Solo che il problema di adesso, della generazione di oggi, è che tutto viene amplificato, viene estremizzato con la tecnologia, col fatto che i ragazzi sono molto più spigliati, molto più aperti. Quindi, diciamo, se prima un caso di bullismo era circoscritto nelle quattro mura della classe, adesso invece quella vittima è vittima H24.
Guarda qua, oggi su Repubblica, appunto, questo ragazzo, parlo del ragazzo autistico che è stato bullizzato, racconta Repubblica. Cosa hanno fatto i ragazzi per bullizzarlo? Hanno creato una chat, lo hanno messo dentro e lo umiliavano, queste le accuse, nel fare sempre, c'è sempre il cellulare, la chat, e da lì c'è una diffusione potenzialmente illimitata.
Ma oltre alla diffusione illimitata, quella vittima non è mai al sicuro, non si sente mai, non avrà mai una sua comfort zone, no? Come si usa adesso dire, perché se lui torna a casa non si sente sicuro, appena prende il telefono vede una marea di messaggi di insulti, quindi è vittima H24, e questo ovviamente porta la vittima poi all'atto estremo ancora prima come tempistiche rispetto magari a un caso di bullismo classico dove viene bullizzato magari con la scuola.
È una condizione terribile, perché spesso la persona bullizzata si sente in qualche modo colpevole ed è proprio il sovvertimento è questo il mondo al contrario, diciamo, per citare
esatto, è tutto al contrario ormai, noi adesso cerchiamo di rendere le cose che non sono normali, le cerchiamo di rendere normali, quelle invece normali le cerchiamo di rendere anormali. Però, allora bisogna un attimo riprendere le redini in mano,
Mirko, per concludere, visto che tu, la vostra associazione Ma Basta, se succede un caso di bullismo, voi quando entrate nelle scuole cosa dite di fare al dirigente scolastico, cioè denunciare immediatamente, convocare i genitori, la classe, cosa devono fare?
Il dirigente scolastico ha un'arma in mano che deve conoscere per forza, che si chiama tribunale. Loro sono pubblici, la scuola è pubblica amministrazione. Con una sola PEC può mettere in moto un meccanismo in Italia che, guarda, io ve lo dico con orgoglio perché l'ho scoperto anche l'anno scorso, funziona benissimo. Cioè si mette in moto un meccanismo per evitare la vittima e anche il bullo, che è fantastico. E la scuola ha i canali diretti con la pubblica amministrazione, quella magari un po' più alta. Come
quindi dovrebbe subito, una volta accertato, subito, dovrebbe subito denunciare,
esatto,
una PEC al ministero.
È ovvio che se c'è un atto di bullismo, se si viene a conoscenza di un atto di bullismo e tu devi accertarlo, quindi magari con i genitori, con il referente per il bullismo della tua scuola. Una volta accertato, appurato, convochi magari qualche ragazzo di cui ti fidi, no? Che fa parte comunque della cerchia dei ragazzi. Capisci bene quella situazione, una volta capita bene la situazione devi fare il passo successivo, informa le autorità competenti, perché tu lo devi fare, tu puoi farlo. E altra cosa fondamentale, e poi chiudiamo così, non rubo altro tempo, bisogna incominciare a comprendere che quando sentiamo la parola bullismo, anche se adesso viene usata per tanti casi, però una volta che noi accertiamo un caso di bullismo non abbiamo tanto tempo, dobbiamo intervenire prima possibile.
Grazie Mirko, fermati, grazie a Mirko Cazzato e la sua associazione Ma Basta. Vedo Deborah Rosciani, nota,
che taglio di
bulla.
Capelli drastico,
sì, mi è sfuggita un po' la mano. Non a me,
un po' ti tagliano pure la testa.
No, è perché mi devo arruolare.
Sembra
no,
un
no.
po' un fumetto con questa cresta.
Grazie, viva la cresta.
Ten, te lo ricordi?
Mitico Ten Ten.
Sembri lui stamattina.
Ale Ten Ten dalla linea Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sì.
Se vuoi guarire vai a fare l'ozonoterapia che guarisci subito. Ozonoterapia.
Dottor Milan, sì, intanto che vergogna, che vergogna, la trasmissione è tua. Vergognati Milan, vergognati, Spannaus, Manera, Milan.
Ma mica mi vergogno, sono fiero dei miei compagni di viaggio.
È una vergogna secondo me.
Sì, l'audio tuo è una vergogna, per esempio in questo.
Ma scusa, io, l'audio mio?
Te lo sta modificando.
Cosa c'è?
Secondo me te lo sta modificando Pietro la Corte. Perché ma... vedo che c'ha quel sorrisino che è un misto tra l'ebete e il. E il
no, perché io mi.
E il simpaticone,
sento,
il Pierino.
Cioè, mi sento. Sì. Dopo aver parlato, mi sento dopo, risento la mia voce.
Lo sta facendo apposta. E noi ti sentiamo tipo intubato. Sì, sì, lo sta facendo apposta. Adesso vediamo.
Cos'è
se si sistema...
l'effetto telefono.
Ha fatto
credo.
L'effetto telefono. Ed era tutto contento Pietro la Corte, l'ha studiato. Adesso gliene faccio una lì durante la pubblicità. Adesso gli rovino un po'. Delinquente.
Bel arruolamento, tipo Full Metal Jacket. A voi due sbidollati farebbe molto bene. Radical chic.
No, no, ma no, ma non per i capelli miei, no, no, perché ecco,
nella bambagia. Ecco. Avete vissuto nella bambagia fino a ieri. Sì. Vergogna.
Ci vorrebbe un bel trattamento. Palla di lardo! Giuseppe da Reggio Emilia. Giuseppe.
Buongiorno. Buongiorno Mila. Buongiorno Manera, salve. In merito a quello che stavate esponendo prima col giornalista, sì. A me è successo, e ci siamo ancora dentro, con mia figlia che adesso ha 15 anni, all'epoca ne aveva 13.
Sì.
Da aprile, fine marzo, aprile 2022, fino a luglio, per cui anche oltre i termini della scuola che è finita a giugno, la terza media. Ma... è proprio successo questo, hanno preso di mira due ragazze all'interno della classe di mia figlia, terza media. Io l'ho scoperto per caso, un venerdì sera, perché mia figlia non andava a letto, e vedevo che sul cellulare lei guardava e piangeva, pensavo fosse successo qualcosa con i suoi amici, invece erano le chat che la prendevano di mira, creata una chat dove postavano foto di lei in posizioni diciamo ambigue, prendendo la sua faccia, la sua figura rubati a scuola con a sfondo sessuale, offese, perché mia figlia si è sempre ribellata, ha un carattere forte, solo che poi è crollata. ho fatto non una, non due, tre denunce, sono tutte agli atti alla questura di Reggio Emilia, Procura della Repubblica. A maggio del 2022, dopo l'ennesimo episodio quasi quotidiano, perché mia figlia aveva proprio terrore di entrare in classe, stiamo sotto psicologo adesso, come lo siamo dal 2022, la dirigente che io ho prontamente denunciato, dirigente scolastica.
Ma perché l'ha denunciata? Perché secondo lei sapeva cioè tutto, era al corrente?
Lo sapevano tutti, dopo la prima denuncia siamo andati a parlare a scuola, la vicepreside era una insegnante di mia figlia, di italiano, per cui non posso fare i nomi ovviamente,
ma
sapevano tutto e dicevano questi due ragazzi sono problematici, uno straniero e uno di origini sinte, italiano ma di origini sinte, più grandi perché avevano 16 anni e dovevano essere comunque, dovevano portare a termine gli studi. Guarderemo noi, non è successo niente di tutto questo, ma proprio anche violenze fisiche quasi a sfondo sessuale. Quando sono andato la terza volta a maggio in classe, cioè fuori dalla scuola alle 13.30, ho voluto parlare con la dirigente, da lì poi ho chiamato di nuovo la Digos, è venuta e nell'arco di mezz'ora hanno fatto consiglio di classe, finalmente dopo le pressioni mie della Digos hanno lasciato a casa questi due ragazzi.
Cioè è dovuto arrivare fino alla Digos?
E quindi... Milan le manda i documenti?
No, ma io le credo, cioè, stavo seguendo e sottolineando il suo racconto.
Sì, tutto vero. Le faccio i miei nomi.
E che motivazione le dava l'insegnante?
La motivazione della dirigente scolastica, della preside, anche loro hanno il diritto allo studio. E lì io mia figlia però ha il diritto a vivere.
Il diritto allo studio non è il diritto a bullizzare o a vessare un compagno.
Loro avevano una maestra di sostegno per cui erano tra virgolette catalogati, capisci?
Non giustifica nulla, nel senso. No, mi spiace, insomma, la ringraziamo per questo racconto, questo spaccato davvero drammatico, insomma, intanto tanti auguri a sua figlia, ecco, che è la cosa più importante, visto che ci dice che queste vicende non è che si superano poi in un attimo. La ringraziamo Giuseppe da Reggio Emilia, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Certo, l'atmosfera esterna con una pioggia insistente in varie regioni non invoglia a viaggiare, a programmare, ma è da un po' di tempo e quindi con grande piacere siamo contenti di ascoltare le proposte del nostro amico Francesco Vagone.
Cari amici di Radio 24, eccomi qua, sono Francesco Facone, titolare della Facone Tour International, l'agenzia Fiaggi, per i fiaggiatori che non si accontentano never delle solite mete. Allora, però tutti sanno che è importante per un imprenditore diversificare il business, e allora mi sono detto, perché non iniziare a organizzare delle belle crociere? Ho anche trovato uno slogan, crociere vagone, sull'onda dell'emozione, bellissimo. Grazie a questo slogan ho usato anche i miei social e ho fatto il boom di prenotazioni. Prenotazioni sono in overbooking sulle mie crociere. Alcuni passeggeri purtroppo dovranno anche dormire all'aperto sulle scialuppe di salvataggio, ma basta non dirglielo prima di imbarcarli. E cos'è la nostra crociera? È una vera cruise experience che comincia a bordo e continua durante le nostre escursioni organizzate da mio cugino, il comandante Primo Vagone. Bravo Primo, complimenti.
Bravo Primo.
Quali sono le escursioni che organizza mio cugino Primo Vagone? Bravo Primo, complimenti.
Bravo Primo.
Allora, per esempio, le escursioni sono un giorno a terra nella foresta pluviale finta, ma con dei ragni veri. Bravo Primo Vagone, complimenti. O ancora la visita al famoso muro fatto di cicche masticate, dove potrete appiccicare anche la vostra e farvi un bel selfie. Bravo Primo, complimenti. Io invece, grazie alla mia esperienza, alla mia cultura, mi occupo dell'intrattenimento a bordo, prendendo in prestito una nota rubrica della settimana animistica, prendo il microfono e intrattengo i passeggeri con delle simpatiche curiosità scientifiche.
Scientifiche.
Vogliamo sentirne alcuni di queste chicche di conoscenza? Francesco Vagone è un ottimo divulgatore culturale, pari ad Alberto Angela, perfino a Barbero. E allora... Certo, siamo in due, Barbero e Vagone, potremmo fare un duo. Sarebbe un duo di grande successo, Barbero e Vagone.
Nome non
divulgazione
è
a profusione. Molto bene, ti aspetto Alessandro Barbero, vieni. Decidiamo come pianificare il nostro business, che avrà grande successo come le mie crociere. Quali sono queste chicche di conoscenza che io do durante le crociere a bordo?
Ce ne dia una.
Allora, per esempio, forse non tutti sanno che il cervello smette di crescere a 18 anni. A 18 anni il cervello smette di crescere proprio un attimo prima di votare e di prendere la patente. Oppure forse non tutti sanno che i remaci hanno affrontato giorni e giorni di viaggio nel deserto a bordo dei dromedari. Per quale motivo? Per quale motivo? Ma pur di saltare il pranzo di Natale con i parenti.
Ma no.
Sì, naturalmente, hanno detto partiamo col dromedario piuttosto che fare quei cenoni senza fine, andiamo a... Vediamo se c'è una stella cometa da inseguire. Bravi remaci. Allora, a proposito di cose magiche, vi aspettano dei momenti davvero speciali al largo del Mediterraneo. Il mio gioco premi che organizzo sulla mia crociera, che si chiama Un tuffo nel blu. Che cos'è?
Cos'è?
È una simpatica sfida tutta da ridere. Funziona così: il passeggero deve tuffarsi dal trampolino più alto della piscina di bordo, piscina che però è vuota, perché riempirla costa troppo. Allora, se riesce a rompersi meno di 3 arti, ha subito un succo alla pesca da dividere con la famiglia. Questa è la nostra simpatica gara del gioco aperitivo a bordo.
Succo alla pesca.
E per finire, le grandi attrazioni ci sono anche a bordo delle crociere vagoni, non solo divertimento provocato dal sottoscritto, ma anche attrazioni. Chi c'è questa settimana? È una persona che era già presente anche a Beronci, l'abbiamo convocato per far divertire il pubblico. Arnaldo,
oh,
Arnaldo,
caratteristica.
L'uomo che invece di soffiarsi il naso tira su fortissimo. Bravo Arnaldo. Quando Arnaldo portava la mascherina era in grado di risucchiarla con le narici. Una volta era vicino uno stagno e ha tirato su 2 rane. Bravo Arnaldo! Se Arnaldo ispira girando per casa, in un attimo il pavimento è pulito, meglio del folletto. Bravo Arnaldo! Quando Arnaldo ha provato a fare yoga, il maestro gli ha chiesto di non ispirare mai. Allora mi raccomando, Prenotate la vostra crociera con la Fagone Tour International. Ricordate anche il nostro slogan: Crociere Fagone, sull'onda dell'emozione, prossimamente, chissà, in come compagnia anche di Alessandro Barbero.
Come si chiama suo fratello?
Primo vagone, complimenti.
Ah, ecco così. Primo vagone,
ma è secondo nome. Sì.
Ah, ecco. Infatti, no.
Non sapevano come chiamarlo. Quando è nato, tutti andavano dai genitori e dicevano: complimenti, complimenti. E allora hanno detto: ma sì, chiamiamolo Complimenti di secondo nome.
Molto bene.
E lui però mette dopo il cognome. Perché esatto. C'è cognome, nome, cognome e secondo nome.
Perché
bravo,
come
primo,
Beronzi.
Primo vagone, complimenti.
È come Beronzi, che quella superiore sta
sotto, esattamente.
Quella inferiore.
Ci piace essere originals anche nelle nostre crociere come nei nomi. Bravo, primo vagone, complimenti.
Bravo, primo vagone.
Dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere.
Ti aspetto, Barbero, con noi prossimamente. Barbero Vagone, divulgatore a profusione.